radiofonica.com.
Bello della diretta, vedi, si interrompe vabbè, tutto così, perché forse è stata lei, è lei che ci ha messo mano.
Ci oh, Raimondo e Sandra che ci hanno fatto qualche scherzetto dalla
sera. E dice, non la potete usare tutta, no? No,
certo, giusto.
No?
Buonasera amici e ben ritrovati, siete su Universo Parallelo in compagnia di Alex e Assu,
yes.
E i nostri gentilissimi e bellissimi ospiti, insomma, anche bellissimi ospiti. Buonasera, ben arrivati.
Bianchissimi e rossissimi, direi.
Sì, beh, cioè, diciamo no. In tono con l'ambiente anche, devo dire.
Ci piace questa run.
Bello, bello, ci piace. Allora, siamo partiti con una bellissima sigla di qualche tempo fa, insomma, sì. Che ci ricorda bei tempi, anche una coppia, penso una delle coppie più famose del mondo dopo Staglioni.
Direi secondo me sì, sì. Scoppiettanti.
Io in Italia forse poi non
beh,
non
in
so
Italia
fare,
sì, Staglioni e loro, insomma, dai, erano gettonatissime, anche all'estero, devo dire che erano abbastanza guardati. Comunque, vabbè, ci dai, sta, ci sta.
Purtroppo adesso ci guardano lassù, ma
vabbè, dai, gli facciamo un saluto lo stesso.
Ma appunto,
facciamo.
Cioè, nel senso, noi l'abbiamo inserita proprio per un motivo, perché uno di loro ci guarda da lassù proprio per l'argomento che poi andiamo a trattare noi,
ah,
no? Esatto. Perché da dove veniamo noi?
Hai capito, Ale?
Certo,
tutto, ma c'è sempre un perché.
Era tutto programmato.
E tu mi lasci sempre all'oscuro di questa
vedi, ti ho lasciato all'oscuro, no? Quello gira su WhatsApp, lascialo stare. Allora, dicevamo, insomma, abbiamo iniziato questa puntata con questa bellissima sigla, tra l'altro molto allegra, molto bella verve, e perché comunque tratteremo anche dei temi, insomma, abbastanza, diciamo, come posso dire, personali in un certo senso, no?
delicati,
personali, e soprattutto che comunque sia sai, quelle cose che è bene sapere anche, perché magari c'è anche un po' di ignoranza dietro a certi termini, certe terminologie, dico bene? Cioè, c'è
e
magari
poi,
un po' l'ignoranza.
Soprattutto c'è anche il pensare sempre, tanto a me non toccherà mai.
Quello è un errore, insomma, cioè, tocchiamo ferro, però comunque sia, ci sono degli accorgimenti da prendere come su tutte le cose, dico bene?
Assolutamente sì.
Allora, intanto io inizierei col presentarli, dai.
Allora, Da chi cominciamo? Cominciamo dal capo.
Vado per il capo.
Beh, io mi chiamo Giuseppe Quintaliani, per gli amici sono Pino, e sono un nefrologo, che è una parola difficile per dire che è lo specialista delle malattie dei reni, che non sono quelli che fanno male quando ti dice fanno male i reni, oppure addirittura gli ha dato una bella botta sui reni, ma sono due piccoli organi che stanno dietro, posteriormente, alla parte posteriore dell'addome,
insomma dietro la schiena,
dietro la schiena, esatto. Sono due piccoli fagiolini di circa 9-10 centimetri che compiono una serie importante di azioni.
Direi essenziali, ragazzi, quei 9 centimetri ci permettono di fare tante cose,
esatto,
e ne subiscono di tante cose.
Beh, diciamo che fondamentalmente vengono identificati con il fare la pipì, che in realtà è una delle funzioni, ma sicuramente non la più importante.
Ma si può dire?
Sì, pipì è italiano.
Pipì anche popò.
Sì. Okay, beh, la popò è un'altra, però pipì sì.
L'altra strada,
sì. È un crocevia lì in mezzo, sì, ragazzi. Sì. C'è un traffico la sera. E comunque, quindi ecco, parleremo di questo e non solo di questo, perché insomma le cose sono tante. Sono tante e soprattutto sono interessanti, perché comunque sia è un argomento che, appunto, come dicevi tu, Assu, viene un pochino non denigrato, però sì, denigrato.
Pochi lo conoscono tendenzialmente.
A parte quando si parla di medici, no, uno...
Si allontanano.
Anche se ultimamente le trasmissioni e diciamo il lavoro sui social relativo alla medicina ormai
è stata poi la nutrizione, no? Cioè tutti sanno che cos'è il colesterolo, che poi venga chiamato qualche volta polistirolo o il polistirolo altro.
Io lo chiamo infatti polistirolo,
può essere, però insomma tutti sanno che cos'è il colesterolo, che cos'è, no, adesso
la prova
va
costume.
Di moda la prova costume.
Ma io spesso diciamo
la faccio sempre la prova costume, mi si asciuga nel giro di 3-4 ore, si asciuga sempre.
Io l'ho fatto per carnevale, mi sono vestito da uomo ragno, quindi l'uomo ragno, comunque vabbè, quello è un altro
più bello, penso, il tema nutrizione
è perfetto.
Vabbè, uomo questo... de panza, uomo de sostanza.
Grazie, io vi lovo. E a proposito di questo, sigla, ragazzi.
Back to the same, but I am getting.
la nostra bellissima sigla, ce la lasciamo sottofondo man mano che sviluppa e si sviluppa, insomma, e continua.
E
sono arrivati già
i
primi messaggi.
Di Alex segnala 3 gradi.
Sì, in Perugia sono 3 gradi in questo momento.
Anche qui dentro sono 3 gradi, si sente. No,
oddio. Qui dentro aggiorniamo dopo, vediamo. Ma
abbiamo
no,
penso... cambiato l'aria, adesso si surriscalderà.
Ma senza dubbio, senza dubbio. Allora,
io... Se no ribadisco, il piumone ci stava tutto.
Beh, inizio puntata, la sgambettata solita e poi vabbè. Allora, veniamo un attimo a noi. Parliamo un attimo di quello che è magari, diciamo, l'organo, in questo caso i reni, no? E tutto nasce da lì in un certo senso, e anche non solo in un certo senso, ma anche veramente molte cose permettono di fare questi organi. Come li possiamo definire i reni, a parte indispensabili?
Beh, sono dei grandi lavoratori, assorbono una quantità importante, quasi più che la metà, un buon terzo di sangue che il cuore, bontà sua, riesce a pompare, arriva al rene. Il rene poi filtra 180 litri di sangue al giorno, naturalmente non sono continuativamente gli stessi che girano, quindi li filtra, e alla fine di questo lavoro immenso elimina un litro e mezzo di pipì, chiamiamola così, tecnicamente urina.
Che filtro, ragazzi!
E quindi è un grande lavoratore, è un grande lavoratore. E soprattutto il grande problema è che quando alcune parti del rene si ammalano, la parte fondamentale si chiama nefrone, che sono milioni.
Da lì forse il termine anche.
Esatto, infatti è il termine nefrologia. Quando questi si ammalano, il rene non ha sindacati, sindacalisti, ha invece dei grandi stacanovisti, quindi quelli che rimangono
non pagati pure
cercano di lavorare anche per quelli che non ci sono più, e questo però li porta poi ad ammalarsi, quindi è una specie di meccanismo di compenso che però alle volte sfianca il rene. Quindi il trucco, una volta che uno sa di avere una malattia renale, è di cercare di non farlo lavorare poi troppo.
Anche per questo, per esempio, adesso io faccio l'esempio dei gatti, ma vale per l'essere umano la stessa cosa. Quando sterilizzano un gatto gli danno delle crocchette che hanno poco sale o qualcosa del genere, esatto. Insomma, dico bene?
Esatto,
funziona
perché il sale è un po' un grande nemico della nostra salute, soprattutto il sale cosiddetto nascosto, quello che mettono negli alimenti a nostra insaputa.
E non ce n'è poco, anche perché tutti i giorni fra sale e zucchero mi sa che...
Assolutamente.
Senza,
no.
Diciamo che... Se non erro, mi corregga lei che è diciamo il guru della situazione, se non erro lo zucchero a noi non servirebbe perché lo prendiamo da tutti gli alimenti.
Esatto,
cioè, diciamo,
ma
lo
zucchero... stesso il sale non andrebbe aggiunto, non dovremmo mangiare con la salina a tavola, perché già negli alimenti ce n'è abbastanza, se poi uno mette il sale dalla
pasta.
Capito,
amici, soprattutto del sud?
Tutto sciapo,
Beh, insomma, noi abbiamo la grande fortuna, le nostre latitudini, di avere il pane sciocco,
il pane sciapo.
Pane sciapo. E quindi che è una grande risorsa.
Ai tempi.
Però tenete conto che anche nei cornetti, no? Che sembrano dolci, dici dove sta il sale, in realtà ce n'è tanto anche lì.
E lievito che cosa?
No, proprio il sale, proprio viene
la quantità
viene
di sale
messo,
vedi.
Aumentata, sì.
Giornalmente quanto è l'apporto di sale per un corpo?
Ma in teoria dovrebbe essere intorno ai 3-5 grammi,
quindi
ma la popolazione italiana siamo intorno a 10 abbondanti.
Ah. Si va bene.
Sì, in alcune zone forse anche un pochettino di più, vero?
Capito, nonna?
Da Roma in giù?
Beh, questo è importante perché comunque sia il sale è utile, però è anche da tenere sotto controllo.
Non solo è utile, è indispensabile. È uno dei compiti fondamentali, anzi direi che il rene ha il compito di tenere il sale in equilibrio. È l'unico organo che riesce a tenere il sale in equilibrio. Quindi lui è in grado di sentirlo, in qualche modo, senza scendere nei dettagli, ma lui sente se uno ha troppo o poco sale e poi riesce a calibrare l'urina mettendoci più o meno sale. È l'organo proprio che...
Quello che lavora tanto, no?
Sì.
Quindi fondamentalmente chi ha problemi ai reni dovrebbe farli lavorare di meno.
Esatto.
Chi invece non ce l'ha però dovremmo bere tanto, quindi farli lavorare tanto.
Ma il bere tanto non è indispensabile, dobbiamo bere sufficientemente. Ora, che cosa significa sufficientemente? Stare
questa
sul
una
litro,
curiosità che io non riesco mai a togliere
sul litro di liquido.
Sa le sue teorie.
No, sono usciti dei lavori, diciamo, abbastanza buoni da un punto di vista scientifico, che dicono che la quantità di liquidi da introdurre è da un litro e mezzo. Berne di più non porta vantaggi particolari, a meno che uno non abbia la calcolosi, per esempio,
sì,
oppure
tipo mia mamma,
cose
mia
particolari,
lei dovrebbe berne
quindi è un
discorso. 2 litri.
Ma il grande problema però è cercare di non berli sempre, soltanto a pranzo, soltanto a colazione. Per esempio, ci sono anche alcuni che bevono 3 bicchieri di acqua la mattina appena alzati, poi durante la giornata.
No, perché gira questa cosa su
inutile.
No, svegliati.
Ogni tanto andrebbe bevuto. E uno dei grandi problemi è che, per esempio, gli anziani, e non definiamoli con un'età, ma diciamo quelli che sono un pochino più avanti con l'età, perdono il senso della sete. E quindi all'anziano, come spesso anche al bambino,
bisogna
ogni
forzarli.
Tanto.
Anche un pochettino
un
il senso del sapore,
anche
no?
Il senso del sapore, tisane, bibite,
ma anche verdura, no?
Anche certo,
frutta,
verdura,
anche quello
frutta,
che poi uno non ci pensa mai, magari.
Una buona fetta di cocomero d'estate risolve tanti
problemi. Qualche buona fetta.
Che gusto. Poi leggevo tipo una possibilità di bere ogni mezz'ora un bicchierino d'acqua, vero?
Ma insomma sì, cioè, sembrano regole troppo millimetrate,
io...
insomma, cioè ogni tanto bere, insomma, 1,5 litri di acqua sono una quantità, sono 10 bicchieri normali, insomma,
bicchierini
quindi,
di plastica,
quindi insomma si riesce a berli tranquillamente. Le classiche bottiglie sono da 0,5 litri, per cui insomma si riesce.
Che non c'è solo un motivo commerciale, ma anche utile.
Però la mattina, uno al pomeriggio, uno la sera.
Ma quindi durante i pasti o fuori dai pasti? Comunque
quando? Sempre, cioè continuativamente, in modo da non lasciare il rene fare su e giù, up and down.
Quindi magari la mattina uno fa tre bicchieri, poi riprende alle
sera,
4 del pomeriggio
torna,
la sera,
esatto.
E lì i reni comunque ne soffrono.
Li facciamo lavorare in maniera discontinua, e quindi questo può portare qualche
quindi un po'
problema.
come il mangiare poco ma continuo e durante la giornata.
Beh, insomma, mangiare forse se mangiassimo un po' di meno, anche meno spesso sarebbe meglio. Direi di non affrontare questo argomento, anche se l'obesità è una delle condizioni che porta alla malattia renale.
Vedi.
Tra le tante, insomma.
Il peso quindi compromette anche questo?
Beh, è un lavoro aggiuntivo che noi stiamo dando per spostarlo, e poi quello che è legato all'obesità è una introduzione di alimenti aumentata, e quindi il rene si lamenta.
Certo.
Troppo lavoro.
Troppo lavoro. Existence.
ce la lasciamo sottofondo nel frattempo.
E già Alex, insomma, chiacchieravamo anche durante
il fuori onda.
Fuori onda, e anche perché no? Siamo pieni di curiosità, pieni di domande io, Alex. Sì, e sì. Chiedevo al dottor Pino e a Mari, che sono i nostri due ospiti di oggi, parlando appunto di reni, mi chiedevo cosa portasse, no, ad avere problemi ai reni, se ci sono delle abitudini, se ci sono delle brutte abitudini alimentari o di vita quotidiana che ci portano magari ad avere questo tipo di problema.
Sì, diciamo che le cattive abitudini mediano un danno che non è diretto al rene, ma tutto quello che colpisce i vasi, quindi le arterie, può portare danno al rene. Quindi quali sono le grandi malattie che portano poi problemi ai vasi? Sono le malattie cardiovascolari, l'aterosclerosi, l'ipertensione e il diabete. E tutte queste malattie, proprio perché colpiscono molto i vasi, colpiscono poi il rene, proprio perché abbiamo detto all'inizio che fa un grande lavoro, perché gli arriva molto sangue, quindi è molto irrorato significa ha molti vasi, e questi vasi si rovinano. Quindi l'ipertensione, la pressione alta, non rovina solo il cuore, no? Si pensa, dice, ho la pressione alta, devo pensare al cuore, ma devi pensare anche al rene, perché in realtà gli stessi danni che uno può vedere, eventualmente si possono vedere con delle arteriografie, con le ecografie, eccetera, si vedono anche nel rene. E quindi, però, fortunatamente le persone sono molto attente alla salute ora, però molte volte si dimenticano che il rene è un bersaglio alla stessa strega del cuore, e che l'ipertensione è il vero killer silenzioso di cuore, cervello, perché poi colpisce anche il famoso ictus, il famoso necrosi cerebrale, e poi anche il rene.
Ecco perché è importante l'attività fisica, bere molta acqua, certo, stare in allenamento, non fumare, no?
Per esempio il fumo, che colpisce i vasi, perché il fumo non solo colpisce i bronchi ma colpisce anche i vasi, anche quello danneggia cuore, arterie e quindi conseguentemente anche il rene.
Dicevamo anche l'obesità, quindi cose che magari a cui uno non pensa, ma in realtà il sovrappeso.
Perché il sovrappeso è già il segno di una, per esempio, alimentazione scorretta, quindi un'alimentazione ricca di proteine, ricca di sali, ricca di grassi, provoca alterazioni anche vascolari. Cioè in realtà il meccanismo è molto semplice, quasi unico, però è dovuto a tante cause.
Io passerei la palla a Mari, sì. Introduciamo così, sì, poi sì, inseriamo la nuova canzone. Come nasce questa fondazione? Come tu ti ritrovi dentro?
Allora, io mi ritrovo dentro perché tendenzialmente io ho fatto un percorso di nutrizione. Poi però la cosa che mi è interessata molto è stata proprio questo fatto che, come dicevi tu, le persone sono interessatissime a come si può stare in salute. Infatti alla fine noi siamo qua anche per questo, no? Solo che
siamo tutti un po' malati.
Sì, ma in un certo senso sì, assolutamente. E il fatto è che a me piaceva molto questa cosa e mi sono ritrovata a educare le persone online. Io lo faccio con la Fondazione Italiana del Rene e quindi principalmente curo l'aspetto social e della divulgazione sul nostro sito internet www.fondazioneitalianadelrene.org, dove scriviamo degli articoli, perché il problema è che online, e se ne parla poi anche tanto, ci sono le fake news, cioè tutte queste informazioni tipo la questione dell'acqua e il limone
la mattina presto,
la curcuma,
è una cosa completamente tutta finta, messa in giro proprio per capire come queste notizie,
le famose
si
fake news,
sviluppano, capito? E come uno riesce a trovarle su internet, e lì si parla proprio di una cosa un po' strana, si chiamano echo chambers,
sì.
Cioè le persone, se vogliono trovare una cosa su internet, trovano solo quella, perché Google ha già deciso che tu devi trovare quella perché ti piace, no? Lui ti vuole dare
guarda quello caso,
che ti
piace. Fai una ricerca, ti collega a Facebook, sulle pubblicità ti compare tutto sì, quello che riguarda la ricerca.
Sei uno che va al McDonald's, ti appare il McDonald's, fa bene alla salute.
Sì, che addirittura che c'era, mi pare, mia mamma che diceva: ma io guarda, io sto cercando il folletto da un po' di tempo, però mi compare la pubblicità del folletto, ma secondo me mi ascoltano dal cellulare.
Beh, in un certo senso un Grande Fratello non è mai andato
come
in pensione.
Come quando vai alla ricerca di, no, di un viaggio, di qualcosa, improvvisamente poi nella mail ti ritrovi quella meta con quelle offerte, dici: ma questo
beh, però dal lato
io
quello non è male, per i viaggi beh, no, beh, assolutamente.
Però quando te ne arrivano 70-80 al giorno comincia.
Sì, vabbè, quella sì, effettivamente
comincia a essere un problema.
Tutti sapevano che volevo andare in quella città.
Capito?
Ma come
no? Ecco chi eri, eri tu allora.
Ero io.
No, questo è, sarebbe le fare una puntata solo per questo, ma vabbè.
No, infatti è un argomento bello, bello grosso, eh. Beh, però sì, effettivamente i social servono tantissimo anche semplicemente per ascoltare le persone che hanno una malattia renale, perché è un momento difficilissimo per loro e molto spesso c'è bisogno di una quantità di ascolto molto più grande rispetto a quella che è il sistema sanitario può dare, insomma, voglio dire, alla fine in una visita non si può dire tutto, già noi in un'ora non potremo sicuramente dire tutte quante le curiosità che una persona ha. E poi durante la malattia renale uno si sente proprio anche emotivamente male, si sente un pochettino un peso per la propria famiglia, perché
tende
è una
un po' chiudersi
che,
magari.
Sì, anche, ma il problema è che ha bisogno di tanto aiuto anche dall'esterno, perché ci sta poi nel momento quello più grave, diciamo, quando il rene oramai non funziona proprio più bene, c'è la dialisi, che è un momento difficilissimo che cambia la vita, ma non è detta che la cambi in
negativo.
In negativo, cioè nel senso può rimanere una vita assolutamente normale se uno si, diciamo, prende, si ingegna un po',
ecco,
bisogna fare uno sforzino all'inizio tendenzialmente.
Sì, magari poi quando torniamo potremmo chiedere come è cambiata la vita dei dottori, no? Il rapporto mediatico
con
quello la
che
popolazione,
è
i pazienti, no?
Potremmo, perché no?
Sì.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Bellissima, devo dire, bellissima canzone. Poi adesso abbiamo la curiosità di sapere, perché visto che ce l'hai ventilato, noi vorremmo sapere qualcosa di più su questo pezzo, perché sì, è stato scelto.
Allora, questo pezzo per me è abbastanza caro, a parte che è una dedica proprio a tutte quante le persone che ogni giorno devono affrontare questo genere di patologie, che sono tante, ma un pochettino nell'angoscia proprio, sono tutte simili, anche non soltanto le malattie renali. Poi la cosa carina di questa canzone è che ha una storia legata alla persona a cui è dedicata, chi è Mr. Tambourine Man, cioè l'uomo del tamburino. È un compagno che suonava insieme a Bob Dylan, che suonava il tamburino turco con lui. E questa canzone racconta di non arrendersi mai, che deve esserci sempre speranza, anche se ci sono delle difficoltà. E io la leggo alla malattia renale, perché poi Mr. Tambourine Man, cioè l'uomo del tamburino, si è ammalato di malattia renale. Quindi per me è una cosa un po' di cuore, diciamo così. È una bella storia legata a questa canzone, semplicemente.
Ci eravamo lasciati, no, prima della canzone, con la domanda: ma com'è cambiato il rapporto con i pazienti, con l'intermediazione dei social media, no? Di quelli che sono, poi anche WhatsApp, no? Io adesso la mia dottoressa, per dire, ogni tanto le ho un po' le scatole, dico: ma dottoressa, cosa ne dice se WhatsApp, no? Tempo allora, non c'era.
No, una volta no. Cioè, poi dipende dai dottori.
Certo, la mia è special, Vignaroli, poi le faccio un saluto in diretta,
che è speciale. Che, cioè, nel senso, il cognome non
Maria Novella.
Ah, ok, vabbè, insomma. Allora, in pratica, prima di tutto è cambiato lo stress dei medici, che quelli che usano WhatsApp e tutti questi, diciamo, che usano i social, magari sono anche un pochettino ancora più stressati, perché il paziente li può trovare ovunque, tendenzialmente. Però non ancora così tanto come per esempio all'estero, quindi in realtà il rapporto è cambiato, ma non molto, nel senso che si può ancora fare molto di più, si può ancora essere molto di più sui social, e noi con la fondazione ci stiamo provando.
Come lavorate voi sotto questo aspetto?
Allora, per adesso noi abbiamo scelto,
cioè, se qualcuno volesse contattarvi, aver bisogno, magari anche avere uno sfogo, no? Un consiglio.
Ma assolutamente sì, chiaramente poi per i consigli specifici di tipo terapeutico è meglio non andare su internet, certo. È meglio aprirsi proprio al dottore, perché a volte c'è un po' di imbarazzo, nel senso,
è anche sbagliato andare sui social e pensare di risolvere un problema
fai da
in
te,
quel
no?
modo.
Sì, c'è il dottor Google, no, voglio dire, sì. C'è il dottor Google, no, ma più che altro perché il dottore, a parte che c'è la faccia, ma poi lì sa tutta quanta la storia del paziente, sa come è cominciata la malattia, sa come è andata avanti, sa magari quali sono i viziacci pure del paziente, nel senso, se uno gli deve sempre riraccontare da capo sui social, non va bene. Poi è normale, magari a uno gli viene una preoccupazione alle 11 di sera, non è che uno può chiamare il dottore, e allora va su internet perché vorrebbe la risposta immediata. Quella magari non è possibile proprio immediatissima, però si può andare su organismi certificati oppure delle onlus, perché alla fine noi siamo la Fondazione Italiana del Rene e scriviamo degli articoli sul nostro sito web e postiamo anche altri articoli di altri privati che parlano di argomenti specifici, e lì sotto si possono fare domande, noi rispondiamo, risponde il dottore, rispondono
cosa.
Altri dottori.
Quali sono,
certo,
per esempio, le domande più frequenti?
Allora, le domande, si parla tantissimo di alimentazione, quello sì, perché quando uno ha una malattia renale, l'aspetto che diventa più difficile da subito è come mangiare, perché chiaramente se uno fino a un certo momento magari
è abituato a...
Sì, si è abituato a fare
un po' più mangiare quelle cose.
Un secchio di sale. Si è abituato a mangiare troppo, ma non soltanto il sale, nel senso, poi se uno
queste
troppi frittini ogni tanto, no? Queste cose così si dicono anche un po' a livello banale. Cambiare abitudini è difficilissimo. Poi magari si deve fare un pochettino di attività fisica sempre. Se uno è sempre stato seduto, non ci riesce
mettere
a
in moto.
E poi c'è anche da dire che, per esempio, chiedono: posso mangiare questo alimento? Posso mangiare quest'altro alimento?
Per esempio, cosa fa proprio male oltre al sale? Diciamo?
E il problema è che non è che fa male un alimento solo. È tutta una questione di saper incastrare i cibi. Ne parlavamo proprio oggi con il dottore, no? Che,
ecco,
che
ne so, gioco il nutrizionista.
Sì, vabbè. È stato fatto, che ne so, è stata fatta una domanda: ma posso mangiarmi una bistecca? Che, per carità, una bella fiorentina, magari con gli amici una volta, no? Può capitare che uno c'ha voglia.
Ma la devo cuocere di più adesso?
Non lo so. Sì, effettivamente sulle cotture si può lavorare.
La carne rossa.
Il problema non è se si può mangiare la bistecca, ma è quello che mangi intorno alla bistecca, insieme alla bistecca, durante tutta quanta la giornata. Cioè, dei conti su quanto sale.
Pane, pasta e pepe, quello sarebbe
bistecca,
sempre meglio.
Bistecca, patatine fritte, così poi uno deve stare a digiuno di... Sto scherzando. No, dottore, ne parlavamo oggi.
Sì, esatto. Ma discorso per tornare a quello che si diceva sull'uso dei social e quanto si può stare vicino ai pazienti. Io fornisco qualche numero molto grossolano, cioè non possono essere un po' di più, un po' di meno, ma diciamo i pazienti con le persone, quindi, che diventano pazienti, che hanno un'insufficienza renale in Italia sono intorno a 2,2 milioni.
Sono tanti.
Quindi non sono pochi. Quindi la gente pensa che effettivamente no. E allora diventa difficile dare la possibilità di vedere un paziente periodicamente, diciamo almeno ogni 6 mesi, 4 mesi, negli ambulatori di nefrologia. E quindi l'aiuto, l'integrazione, cioè una cosa non può sostituire l'altra, come diceva Maria, cioè non è pensabile, no? Se è uscito da poco anche l'articolo sul British, quanto il medico possa sostituirsi con WhatsApp o con i social. Però l'integrazione sì, perché una volta che tu conosci il paziente, che l'hai seguito,
sì, ogni tanto,
se
no?
Il paziente dice: voglio cambiare qualcosa, certo, voglio
oggi
modificare,
magari voglio assaggiare questo, così.
E quindi il discorso della nutrizione è molto richiesto, perché la nutrizione renale è un po' il contrario di tutto quello che viene fatto per dimagrire, cioè noi eliminiamo queste sostanze, poi eliminare è una parola brutta,
tipo?
Perché togliamo le proteine, che sono queste sostanze che poi si degradano in una certa maniera e producono delle sostanze che devono essere eliminate dal rene.
Cancerose alcune.
Alcune cancerose, ma per quello che riguarda il rene si ritorna al lavoro che dicevamo prima. Quindi tutto il metabolismo, che è una parola difficile, però tutta la degradazione delle proteine alla fine porta un sovraccarico a livello renale. Quindi noi dobbiamo ridurle, ma come diceva giustamente Maria, dobbiamo tener conto che quello che conta e il bilancio alla fine della giornata, cioè noi possiamo spendere 1000 euro in un giorno o 1000 euro in un mese, però è necessario che sopra quei 1000 euro non si vada. Naturalmente questo significa avere un'alimentazione varia, avere un'alimentazione adeguata e avere dei supporti, perché
è importantissimo.
I pazienti chiedono cosa posso fare, perché è abbastanza difficile, è una mentalità molto diversa, diventa una rivoluzione copernicana, cioè mentre quasi tutti dicono no, togliete i carboidrati, togliete
meno carne,
quindi poi le proteine sono dappertutto, quindi non solo nella carne,
formaggio,
no? Si diceva prima carne rosa, quindi carne, uova, pesce, formaggi, affettati, quindi è necessario essere equilibrati e essere seguiti.
Molto, molto
non
importante.
Non fai da te.
Assolutamente.
l'ingegno del mio amico. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolce. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure.
Le paure magari sono proprio quelle che a volte
Beh, sì.
Viaggiare, parliamo un attimo di Battisti, dai.
Parliamo di Battisti. Battisti, diciamo che la malattia renale, uno dice vabbè, non la conosco, non so che cos'è, non mi interessa neanche più di tanto, perché chissà se mi viene, insomma, beato chi ha un occhio, diciamo così. Però in realtà è diffusissima la malattia renale, no? Quanti malati renali ci sono in Italia, al mondo?
In Italia siamo intorno al 4-4,5 persone malati renali, cioè con una vera e propria insufficienza renale. Che possono avere una malattia renale, un problema renale, siamo intorno all'8%, quindi siamo tranquillamente intorno ai 4,5 milioni di persone che hanno problemi renali.
Che è tantissimo effettivamente.
Perché in realtà ci dobbiamo distinguere tra chi ha un problema renale e chi ha una insufficienza renale, cioè quando quindi il problema renale diventa più complesso, c'è una insufficienza, quindi il rene non riesce più a far bene il proprio lavoro. Poi quando parliamo di rene parliamo della somma di due reni, insomma.
Sì, ecco, il rene inteso come
funzionale.
Esatto.
No, è per quello dicevo che è diffusissima. Anche per esempio Battisti aveva una malattia renale, adesso non mi ricordo qual era di preciso, però è stato malato per tanto tempo, non si sa, cioè non si dice, però è per dire che è abbastanza democratica, tra virgolette, quindi può colpire chiunque e non ha sintomi, dicevamo anche
prima. È asintomatica, ma ci chiedevamo se uno volesse un attimo, no?
Capire
se c'è un problema o in futuro potrebbe avere problemi ai reni, quali sono i sintomi?
Diciamo, ma così, sintomi purtroppo non ce ne sono.
Il controllo.
Ci vuole un pochino di attenzione nel momento in cui una persona va a fare per esempio gli esami. Normalmente le linee guida dicono che non va fatto appositamente, però siccome quasi sempre una persona, diciamo, in qualche volta fa un check-up, fa degli esami, inserire questo esame si chiama creatinina, che è una sostanza che viene dal metabolismo dei muscoli, che poi viene eliminata dai reni, e che se i reni non funzionano bene, si accumula nel sangue e quindi sale.
Quindi
sale nel,
il suo valore in caso responsabile essere dei problemi elevato.
È come il cruscotto. Il problema non è avere che si accende la spia della benzina, il problema è che non c'è la benzina. La creatinina,
è ben diverso.
La creatinina è un segnale, si sta accendendo qualcosa. Un altro segnale molto, molto serio è quando sull'esame urine viene fuori proteine. Quando ci sono proteine nelle urine è un segnale di un danno renale, cioè significa che il rene, che è una specie di rete molto stretta, questa rete si sta allargando e fa passare queste proteine che di solito non ci sono nelle urine.
E se si prende in tempo, quindi a quel punto il paziente cosa può fare da subito? Per evitare appunto di arrivare alla dialisi, di avere altri problemi.
Si può fare, sono tante le strade, bisogna capire la patologia. Addirittura si può arrivare a fare una biopsia renale proprio per avere un'idea. Se invece è una persona più avanzata, allora magari si pensa che sia dovuta ad ipertensione, si tratta un pochino più attentamente e più intensamente la ipertensione. Se c'è un diabete che è scompensato, si deve assolutamente fare in modo che il diabete si ricompensi. Quindi a seconda
diciamo
della diagnosi.
Ma che vuol dire diabete scompensato, no?
Sì, diabete scompensato. Persone,
questa parola che fa paura.
Che fa paura.
Quindi il diabete legato ai reni.
Diabete che però provoca un danno ai reni.
Perché diciamo che se
quando c'è una glicemia, quando c'è del zucchero molto alto.
Il zucchero nel sangue,
no?
È la glicemia, sì. Insomma, se può salire, può scendere a seconda di.
Anche perché abbiamo un numero importante di pazienti in dialisi, insomma, abbiamo circa 40.000-45.000 pazienti in dialisi, e quindi che sono non solo un costo per la società, e questo sarebbe il minore dei mali, ma è un costo sociale per le famiglie.
Beh, che non è poco, insomma.
Che non è poco, cioè
lì vai a sommare tanti problemi.
Anche perché
poi.
Alla fine la sanità sovvenziona qualcosa?
È tutto completamente gratuita la dialisi, quindi i pazienti vanno in ospedale, fanno la dialisi, si può fare anche a casa, ci sono due metodiche per farla, ma in realtà il costo sociale, il costo di avere una dipendenza dalla macchina o dipendenza, cioè non si può viaggiare. No, prima sentivamo questa canzone, Maria, no? Sì, viaggiare.
Sì, viaggiare, sì.
È una cosa che viene molto in qualche modo subita dai pazienti, di non poter viaggiare. Bisogna trovare un centro che ti ospita.
Sì. Quindi devi andare in una città e preventivamente organizzarti,
sì,
con l'ospedale,
diciamo,
della città.
Ci
ma
vuole un pochettino
che
di organizzazione, però si può viaggiare, nel senso che un'altra domanda che mi fanno sui social è, per esempio, ma io vorrei andare in vacanza quest'estate, magari me lo chiedono a febbraio, no? Quindi
sì,
cioè,
che ne
assolutamente
so.
Tutto
magari
tempo.
In Madagascar.
Madagascar no, però devo dire anche che questo genere di desideri, diciamo, non nasce tantissimo quando uno ha altri tipi
perché
di pensieri, non ci si sente tanto bene, però magari uno vive a Perugia proprio e ha voglia di vedere il mare, che non è, voglio dire,
c'è la possibilità,
assolutamente, ci sono delle residenze, ci sono anche degli hotel attrezzati, oppure uno può fare una sorta di trasferimento temporaneo in un'altra delle nefrologie, che sono i reparti che curano le malattie renali,
sempre che abbiano posto, perché non siano pieni,
sì, però uno intanto fa la
oppure
richiesta.
Trova una persona che fa lo scambio, dice io voglio venire a Perugia, uno vuole vedere Perugia, un altro va a vedere il mare.
Questo è carino, ma lo si fa, che voi sappiate,
qualche volta lo si fa, insomma, ci sono delle richieste
come cambio casa, scambio casa, no, quelli che vanno
non
in vacanza,
non è così frequente, però
chi ha la casa in montagna accede a chi.
Sì, è una cosa un po' simile, nel senso dipende da quanto si ingegna il paziente.
Ci sono anche delle crociere per dializzati.
Dai,
queste sono informazioni utili a sapere,
alcune,
perché magari
con grandi compagnie,
una nave è
organizzata
ad hoc.
Sì.
Pensa un po'.
Anche in Egitto c'è un bellissimo centro di dialisi per vacanze.
Quindi in Egitto potete andare.
In Egitto si può andare.
happened to you? You got your friends, you got your money, got your family, got your honey. You think you got a million days, but then life comes along and it knocks you right down to the ground. And that's why I say that everybody ought to hug somebody at least once a day. So don't ever take for granted what the spirit is giving you in the first verse. You might never get a second verse. This ain't rehearsal, you can't put it in reverse. So just believe in yourself. Don't let nobody be a negative to tell you what to do. Cause I know in this sweet, sweet life that just as much is true. Everybody ought to hug somebody at least once a day. Once a day, yeah. Everybody's gonna miss somebody at least once a day. Uh-huh. And everybody gotta love somebody, hey. Every day.
Bella allegra.
Parlavamo di vacanze. No?
Viaggi, vacanze, insomma, non demordete perché c'è tutto per tutti. Questo bisogna dirlo, sì. C'è tutto per tutti.
Quindi vediamo di organizzare, dicevamo, questi scambi vacanzieri tra i montanari e i marinari.
Ma a me se mi offrono una crociera io ci vado.
Ma tu che c'entri?
Ma io c'entro sempre.
Dovunque, prezzemolo.
La musica sarebbe importante, abbiamo detto prima, per cui potrebbe allietare i momenti.
Sta a vedere che trovi posto.
Sai che la dialisi dura 4 ore.
Quindi vedi, 4 ore se ne fanno le cose.
Un MP3 di circa 500-600 canzoni.
Credo, poi molti centri di dialisi sono attrezzati con televisori, con molti pazienti portano il tablet. Però forse avere un animatore, no?
Sì, d'altronde è una cosa che ho già fatto in crociera.
DJ.
No, si potrebbe
animatore.
Effettivamente.
Ma animatore.
Alex, hai trovato lavoro?
Dopo la clown terapia, perché no? Si può studiare qualcosa.
Ma guarda che ci sono delle cose molto simili, c'è una storia carina. Tipo a Natale, in un reparto di dialisi, insomma, c'è stato un video che è diventato virale sui social in cui 3 letti da una parte e 3 letti dall'altra, con un chitarrista in mezzo e una presentatrice che erano in realtà infermieri, no? Cantavano, hanno fatto una gara su Papà l'americano, no? Cioè, nel senso, la canzone dell'americano, e tutti quanti cantavano, e lì per lì non ci vai a pensare alla dialisi, no? Un pochettino è come i clown di Patch Adams, la stessa cosa, perché ti solleva tantissimo l'animo, e alla fine quindi non è che siamo proprio tanto fuori rispetto a far fare a te il DJ, no? Quindi
ma sì, dai, il fatto che si diventa sempre più anziani, che una malattia cronica, alle volte la dialisi sembra quasi un assurdo, ma è una specie di socializzazione, cioè uno incontra
il
letto,
c'è anche una condivisione, no?
E c'è molto spesso, volentieri si diventa una famiglia.
Ma io l'ho visto con mia nonna che diciamo ha avuto bisogno delle cure ospedaliere, e la compagna di stanza è diventata poi un'amica, quindi tuttora si risentono, come va, come non va. Premesso, mia nonna ha 96 anni, quindi una ragazzina.
Alla fine gli è andata molto bene,
mamma mia,
no?
sì.
Come ripeto, dialisi 3 volte alla settimana, quindi sono 156 all'anno, E quindi diventa una famiglia, cioè il medico, sì, l'infermiere, il compagno di vicino di
è come andare al bar praticamente, certo, quando vai nello stesso
per
bar
4 ore ti devi portare stesso... le carte certo.
E non puoi giocare a bocce, quello bisogna dirlo, perché nei reparti è più difficile, però insomma il modo di passare il tempo,
anche perché uno è attaccato a questi fili dove passa il sangue, insomma va bene,
beh diventa scomodo,
ma è dolorosa oppure...
Doloroso è il momento dell'inizio, perché è un ago che entra, anzi sono due aghi, però poi dopo no, dopo assolutamente no, superato il primo momento, addirittura pazienti appunto vedono la televisione, parlano, addirittura dormono, e noi alle volte li sconsigliamo di dormire perché magari si girano, qualche movimento brusco può disconnettere, può diciamo spostare l'ago, quindi con qualche problema, però è fondamentale.
Quindi trovate un vicino e chiacchierateci, rompete le scatole agli infermieri.
Non abbiate paura di chiedere, diciamo così, perché non chiedere secondo paura. Me è la cosa più importante da fare.
Assolutamente.
Ma anche perché questo è il secolo delle malattie croniche, e quindi nessuna malattia, no, una volta si muoveva per un'infezione, ma adesso sono gli antibiotici, per quanto ultimamente, ma non entriamo in questo concetto, si moriva per un problema chirurgico, ma adesso c'è una ottima chirurgia, ma il problema invece delle malattie croniche è un grande problema sociale, sta spostando, è uscito anche un decreto l'anno scorso proprio sulle malattie croniche, che dovrebbe cambiare il modello di assistenza, perché siamo sempre più anziani, io ho detto siamo nel senso io, voi tre siete molto più
giovani. In Italia
giovani.
Mi dicevano il 60% possibile?
E cominciamo a essere una vicino buona cosa, ma sicuramente tutta la spesa e tutti i problemi vengono da lì. Quindi diciamo l'utilizzo del social, l'utilizzo di organizzazioni come la nostra fondazione del Rene, noi abbiamo anche una società scientifica che è la Società Italiana di Nefrologia, che si occupa più della parte scientifica, tecnica, congressi, borse di studio per i giovani nefrologi, però essenzialmente il problema delle malattie croniche è un problema che dovrebbe far cambiare proprio anche i modelli assistenziali, quindi avere delle persone che non possono magari andare in ambulatorio, abbiamo detto prima sono tante, quindi non tutti possono essere visitati, ma avere un contatto con delle persone amiche, anche se virtuali, e in questo Maria
aiuta molto,
è diventata sì, un punto di riferimento.
Sì, anche notturno, nel senso la pagina è attiva sempre, che ne so, uno scrive.
Tu gestisci la parte della pagina?
Io gestisco anche la parte, sì, noi abbiamo scelto come Fondazione Italiana del Rene di adottare una pagina, diciamo ci palleggiamo con la Società Italiana di Nefrologia perché ci sono degli argomenti che trattiamo da punti di vista diversi, perché certo, la società diciamo è più scientifica, va più nel profondo, parla
dettaglio,
con termini più difficili. Noi che siamo la fondazione cerchiamo di farlo capire a tutti quanti che cosa vuol dire quella, diciamo, quel concetto che è esposto.
Anche perché a volte
società,
i termini, no?
Sì, infatti.
Ti portano ad andare su Google per ogni parola di una frase di 10 parole.
Sì,
vai,
ma
su
basta
Google.
Pensare al termine nefrologia, che all'inizio, insomma, uno lo deve specificare che cosa è il nefrologo.
Il nefrologo è?
È il medico che cura le malattie renali.
Facile,
reni,
semplice.
Non è così semplice, perché
come
senza dare nessuna, cioè non c'è nessuna competizione, ma noi come Società Italiana di Nefrologia avevamo commissionato un lavoro ad una grande società di ricerca sociale, e venne fuori che la maggior parte delle persone quando pensava a una malattia renale andava dal urologo.
È già un'altra cosa,
vero,
che si interessa più o meno dello stesso apparato, ma da un punto di vista più chirurgico e forse magari un pochino più delle vie un pochino più basse, oppure purtroppo di tutta quella che è la patologia neoplastica tumorale. Noi invece ci occupiamo proprio della malattia che colpisce dentro questo fagiolino che è il rene.
A proposito dell'urologia, poi appunto visto che si avvicina la festa delle donne, magari con Mario, Maria, parleremo dei reni e le donne, no? Che è proprio un mondo a parte, dicevamo, no?
Pian piano arriviamo a tutto, intanto ci godiamo questa.
Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano.
balla anche, noi qui ce la stavamo ballando.
Elisa Petriello ci sottolinea che l'argomento è molto interessante, ci fai complimenti.
Grazie, grazie.
Grazie.
Grazie ai nostri ospiti.
Fate delle domande, nel senso.
Non siate timidi, non siate timidi.
Assolutamente no, anzi, abbiamo detto che non bisogna avere paura di chiedere né al dottore, ma neanche a noi.
Tra l'altro, lei è una sportiva, fa kick, è la mia compagna di kick. Quindi.
Annalisa Petriello, ciao, ma anche io faccio kickboxing, quindi probabilmente ci siamo anche viste da qualche parte. Tipo, ciao Ilario, ciao Sergio.
Forse l'hai buscato anche.
Ilario,
è molto probabile.
Ilario,
faccio kickboxing.
Vedi quanto è piccolo il mondo.
Vabbè, Perugia, voglio dire. Ciao a tutti quelli della kickboxing.
La Sport Connection, la nostra palestra.
E tutti gli amici che fanno sport, che è importantissimo, in qualunque ambito.
Sì, ma anche una normale passeggiata.
C'è il percorso
per esempio,
verde.
Le mie ragazze, ormai non posso più dire le mie bambine, le mie ragazze, insomma, sono sopra 30 anni, hanno regalato a papà per muoversi un cagnolino.
Un'ottima, anche quella è un'ottima compagnia.
Quindi sai, bisogna uscire anche se non hai tanta voglia, bisogna uscire anche se piove, e poi si crea un contatto unico tra l'uomo e l'animale, che è un ottimo stimolo.
Io saluto invece Stefania, che è una mia amica di Foligno, alla quale avevo regalato un gatto, e devo dire che quel gatto è stato qualcosa di incredibile. Praticamente è rinata, quindi sì. me l'ha sempre detto, me lo dice sempre,
me l'immagino.
Dice, secondo me, io ho detto, io quel giorno sono rinata, e sentirselo dire per una cosa così semplice, devo dire che è una cosa fantastica.
Non è semplice, perché è un gesto di importante, insomma. A parte che noi, cioè loro l'hanno preso a canile, quindi abbiamo salvato un cagnolino. Però sono quelle cose che poi incidono sulla vita di tutti i giorni.
A voi, anche la mia gatta ci sta ascoltando, quindi la saluto. Ciao Morina,
sta ringraziando Radiofonia perché non ti ha tra i piedi.
No, è importante, perché la compagnia, che sia compagnia animale, che sia la musica, che sia è la compagna di viaggio,
è uno,
in
stimolo,
certo senso.
Uno stimolo a esserci, a vivere.
Sì, poi penso che sviluppa un'umanità, no? Stanno con gli animali, penso, per assurdo, ci si sviluppa nell'umanità.
Anche perché tra animali ci si capisce, quindi è normale. Sembra una
e
cosa strana, ma
ci si scopre più animali, forse. Sai?
Beh, sì, l'animale capisce molto più di noi, di quello che noi stessi alle volte, guardandoci allo specchio, siamo disponibili ad ammettere.
Non una sensibilità più immediata, no? Poi sì, si sfora la pettera, più voglio dire. No, ma lì, appunto, dicevamo, la compagnia è molto importante. Motivo per cui, per esempio, ci sono alcuni gruppi che sono collegati alla fondazione, non collegati, sono privati, alcuni sono piccoli, su Facebook ma anche su altri social, in cui le persone si scambiano anche proprio semplicemente manifestazioni d'affetto, oppure momenti di sconforto, che ne so, si fanno una foto, dice sto facendo la dialisi,
quasi a esorcizzare, no?
Assolutamente sì.
Ironizzare, aiuta molto l'ironia.
Non sentirsi soli è estremamente importante. Noi abbiamo avuto per esempio delle persone sole, dove grazie anche ai nostri incredibili infermieri siamo riusciti a coinvolgerli. Addirittura una volta un ragazzo che era venuto da un paese sudamericano, è arrivato in condizioni disastrate perché era in una convento cattolico, perché lo aveva accolto, stava per morire. E abbiamo fatto dialisi, ma loro, i nostri appunto infermieri, chiamarono Caramba la sorpresa, che era una vecchia trasmissione
con Raffaella Carrà
che esaudiva dei desideri, e portarono la mamma di questo ragazzo.
Bellissimo.
Quindi il fatto della solidarietà, come dicevo prima, c'è molta umanità nei centri.
Anche perché a volte, non so, la dico lì, nel senso che i familiari sono importanti, però a volte ci si sente soli perché magari il familiare è quasi, no, ti ci senti come un peso per lui, invece una persona esterna,
sì,
no?
Perché
è un'altra cosa.
Perché più che altro.
E ti comprende, soprattutto se ha il tuo stesso problema.
Durando tantissimo tempo la dialisi, dopo un po' uno magari si fa accompagnare sempre dalla moglie, certo, a fare la dialisi, oppure dal marito a fare la dialisi. Dice, io come posso ricambiare? Certo. Questo, per esempio, è un dubbio che molti pazienti hanno. Io sono un peso, gli chiedo sempre di fare questa cosa, però io, per esempio, me la sento di dire sempre ai pazienti, quando hanno questo dubbio, che hanno la possibilità di donare tanto in moltissime altre maniere, perché se uno ha bisogno di un aiuto dal punto di vista medico, non è detto che non possa darlo magari con la sua esperienza, perché per esempio se uno ha fatto un'esperienza negativa può spiegarlo all'altra persona e magari appunto evitargli tantissime cose dicendogli guarda fai prevenzione, certo, così, oppure semplicemente aiutarlo emotivamente in altre cose.
Io ho la mia amica
diverse
di Forlì, Annalisa Frassinetti, lei è la presidente dell'associazione sull'endometriosi, mm-hmm, che grazie proprio alle testimonianze, a tutto quello che è stato poi la rivoluzione di queste donne, sono riuscite ad ottenere veramente, no, una certa attenzione da parte del mondo medico. Quindi a volte, no, l'unione fa la forza, no?
Sì, sì.
Esporre e urlare al mondo che una patologia da niente, che si pensava fosse quello, in realtà crea veramente una piaga, è una piaga per le donne, una piaga per la società, per il mondo del lavoro, perché comporta, no, di stare a casa alcuni giorni al mese, eccetera, o l'infertilità, eccetera, insomma, no? A volte qualcosa,
sì,
che sembra, come dicevamo, sui reni, no? Banale, vabbè, è un problema ai reni, ma non lo dico.
Che poi oltretutto tu parlavi di patologie femminili, no? Ci sono alcune patologie renali che colpiscono principalmente, non solamente, però principalmente sono tipiche del sesso femminile, quindi ce ne sono alcune come può essere il lupus, oppure...
Cos'è il lupus, per esempio?
Il lupus è una malattia autoimmune che si può presentare in tantissime maniere, diciamo, però è una malattia molto aggressiva che ha diverse sintomatologie, per esempio una sorta di rossore sul viso che si chiama a farfalla, che è tipico di questa malattia. È un pochettino più rara magari rispetto all'insufficienza renale cronica.
Quindi è qualcosa legato sempre alla circolazione, quindi al sangue? O...
Sì, è sempre un discorso di tipo vascolare. Si passa sempre, infatti vengono chiamate il grande gruppo delle vasculiti, cioè malattie che colpiscono i vasi, di natura immunologica, quindi la cui causa sfugge, ma che poi colpiscono i vasi, cioè in realtà il collettore del problema renale è sempre, sono sempre i vasi, sempre i vasi, che sono, quando noi parliamo di vasi di solito parliamo di arterie.
Quindi mi chiedono che rapporto c'è con la cipolla e con l'aglio.
Nessun
rapporto con
nessuno,
un'altra fake,
sì, fake news.
Ma c'è la grande regola di non esagerare mai con nulla,
come un po' tutte le cose,
come in tutte le cose.
One to love and one to lose, sweet divine, the heavy truth, why do I whine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle,
to get to you. I've been down the dark inside, it's all
Beh, quando sono le 21 e 12 minuti, insomma, devo dire che stiamo trattando argomenti interessanti, argomenti anche utili da sapere, perché ragazzi c'è anche un po' di ignoranza, forse anche tanto più che un po', perché superficialità e ignoranza sono le due parole, secondo me,
vabbè, ma se ne parla poco, no?
Purché se ne parli.
No, voglio dire, è normale essere ignoranti se le informazioni non si sa dove andarla a prendere. Giusto. No, voglio dire,
a proposito di questo, se io per esempio volessi avere maggiori informazioni, dove posso cercarle?
Da dove parto per avere piuttosto un qualcosa di scientificamente, no, attendibile?
Allora, intanto c'è il nostro sito internet, che è semplicissimo oltretutto, perché è il classico www.fondazioneitalianadelrene, tutto attaccato, scritto piccolo, .org. Quindi meglio di così, oppure uno scrive su Google Fondazione Italiana del Rene, semplicissimo, il primo risultato appare quello, oppure c'è la pagina Facebook, perché noi abbiamo scelto per adesso di fare soltanto così, e lì ci sono degli articoli, ci sono degli opuscoli, ci sono anche delle ricettine, volendo, visto che insomma
per rimanere
in siamo in tema, siamo rimasti in tema. E poi ci sono anche tutte quante le informazioni su una giornata importantissima che faremo l'8 marzo, cioè la giornata mondiale del rene, insieme alla Croce Rossa Italiana e alla Società Italiana di Nefrologia.
Dove,
ma anche
come,
insieme,
quando, perché?
In tutta Italia, in tutta Italia, e su entrambi i siti, sia quello della Società Italiana di Nefrologia che su quello della Fondazione Italiana del Rene, verranno indicate tutte quante le iniziative che si fanno in Italia.
E qui a Perugia?
Qui a Perugia che cosa facciamo?
Che si fa?
Perugia si stanno un po' organizzando, di solito abbiamo manifestazioni classiche che sono porte aperte in nefrologia, cioè molte nefrologie quella giornata saranno aperte per visite gratuite. Poi bisognerà capire, cioè secondo,
certo,
ovviamente quanti sono, quindi di solito sul sito proprio della Fondazione Italiana del Rene trovate regione per regione, c'è proprio la cartina dell'Italia, quindi cliccando sulla regione si vedono le varie iniziative.
Quindi quest'anno coincide con l'8 marzo, che come
e poi
sappiamo tutti è la
dobbiamo festa dire che la manifestazione importante è stato il vostro invito. Grazie di averlo,
per noi è un piacere
formulato.
Noi
trattare un argomento importante, poi molto sottovalutato,
due curiosi noi veramente. Quindi abbiamo trovato pane per i nostri denti.
Beh, però ci saranno tantissime altre persone curiose, e l'8 marzo, essendo sia la festa della donna che la giornata mondiale del rene, si potrà parlare, perché noi abbiamo iniziato a parlare di donne e malattie renali, ma di tante,
dicevi, no?
sì infatti. Dimmi prima ti dicevo che la Gomez aveva anche lei una malattia renale, appunto noi parlavamo del lupus, era quello, e ha dovuto fare un trapianto, perché chiaramente per ora l'unica possibilità di guarire completamente è il trapianto renale. Quindi
e come funziona?
Come funziona il trapianto?
Ci si mette in graduatoria, c'è tutta una lista.
E ci sono delle liste, ci sono delle attese che variano dai
4, diciamo che di media
anni,
siamo intorno ai 2-3 anni, di attesa, però devi essere in discrete condizioni. Ora si è molto allargata perché i vari farmaci che noi chiamiamo immunosoppressori, quindi che riescono a diciamo impedire il rigetto, sono molto migliorati, abbiamo delle ottime tecniche chirurgiche, però è anche ovvio che se sei devi essere in discrete condizioni da poter sopportare un intervento che è abbastanza grosso,
perché richiede tutto il fisico.
Beh sì, insomma, cioè, no, devi avere un cuore che sia sufficientemente valido, cioè come vale per altre operazioni, ma questo è un intervento abbastanza
importante,
grosso, perché si prende il rene, non lo si mette al posto di uno di quelli vecchi, ma lo si mette in pancia. Tant'è vero che uno paziente scrisse il rene in pancia, questo rene trapiantato, ha scritto un libro dell'ANED, è una grande associazione che raggruppa i pazienti di dialisi, e poi con molta delicatezza, con molta bravura da parte dei chirurghi, bisogna abboccare questo canalino, questo che porta l'urina verso la vescica, ma rimodulare tutta l'anatomia, quindi questo rene nuovo va ricucito sia l'arteria sia la vena sia il quel tratto che porta all'origine.
E in Italia ci sono dei centri di eccellenza, se potremmo, insomma,
ma in Italia si fanno, l'anno scorso abbiamo avuto un exploit, no? Noi l'abbiamo segnalato nel nostro sito, c'è stata una grande donazione, quindi c'è stato un exploit delle donazioni, centro, un buon centro trapianti, anche il nostro Perugia, che ha degli ottimi risultati sulla... Poi tutti i dati sono assolutamente pubblici, vengono sul centro nazionale trapianti, ci sono tutti i trapianti che vengono fatti e i risultati. Ci sono ovviamente dei centri che hanno tantissimi trapianti e diciamo centri più importanti sono attualmente al nord, tra Torino, Milano, Bologna, ma ce ne sono ottimi anche al sud. La Sicilia ha fatto un grossissimo lavoro sui trapianti, si sono riorganizzati e oramai hanno delle, non solo ottimamente da un punto di vista chirurgico, ma anche ottimamente da un punto di vista delle donazioni, perché bisogna, cioè purtroppo forse magari potremmo fare un'altra trasmissione, ma quando è che una persona è morta e tale da poter, perché si parla di trapianto da cadavere, ma bisogna capire che cosa significa questo, bisogna essere sicuri che la persona sia effettivamente morta e quindi si fa poi il trapianto.
Bene.
Siamo quasi addirittura all'arrivo, anzi diciamo che ecco, ci siamo.
Direi di finire in bellezza, no? Fino adesso abbiamo parlato un po' delle cose tecniche, ma sarebbe anche carino raccontare qualche aneddoto, qualche storia particolare da cui si potrebbe addirittura trarre spunto per un libro, no? Anche e ne hanno diverse loro, ma ne abbiamo sorteggiato e scelto due. E vai Maria, tutta tua la radio.
Allora, prima parlavamo di trapianto, no? E del fatto che effettivamente non si fa soltanto un trapianto da una persona che ci ha lasciato, ma si può fare anche il trapianto da vivente. Adesso all'estero stanno nascendo queste storie anche molto particolari, molto belle, perché io per esempio me ne ricordo una che è molto carina, di questo ragazzo, anche abbastanza giovane, sulla trentina, che aveva bisogno di un rene, perché comunque la malattia renale non viene soltanto alle persone anziane, per motivazioni diverse, ma alcune malattie renali vengono anche ai ragazzi giovani. Allora lui se n'è andato con una maglietta stampata davanti e dietro a Disneyland Paris per 3 giorni. La maglietta oltretutto gli era stata disegnata dal figlio, quindi insomma è anche molto carino dal punto di vista affettivo, dicendo che aveva bisogno di un rene con tutte quelle caratteristiche scritte sulla maglietta, e ha trovato il donatore a Disneyland Paris.
Fantastico.
No, in America chiaramente questa cosa, però è un genere di situazioni, un genere di storie da cui effettivamente, come dicevi tu, può nascere un libro, ma ce ne
la
sono
speranza anche,
sì,
no?
Ce ne sono veramente tante, tipo c'era quella lì
parlavate di un hostess, cosa è successo?
Sì, tra l'hostess e il comandante dell'aereo poi saputo che la hostess avrebbe dovuto lasciare perché avrebbe dovuto fare dialisi, aveva quindi una malattia renale all'ultimo stadio, e gli ha donato tranquillamente il rene, la hostess dopo un po' è tornata a volare.
Ma
incredibile, ragazzi.
Ragazzi, come dicevamo,
quindi non esiste solo nei film, c'è la realtà anche.
La realtà supera la fantasia.
Perché si parla di cosa non facciamo, ma non
tanto
si parla
di
mai del bello che facciamo, no? Questo è fondamentale. Quindi siamo veramente molto contenti di aver condiviso queste storie con voi. Sì. Siamo contenti anche che, insomma, no?
Beh, sì, diciamo che di aver avuto queste informazioni utili e indispensabili, devo dire, perché comunque sia, ci sono. Sono molto sottovalutati come argomenti, perché magari uno tende sempre a un po' esorcizzare fregandosene e lasciandolo dietro, cosa sbagliata.
È normale.
E cosa il dottor Pino vuole lasciare ai pazienti o a chi magari è affetto da patologia legata ai reni?
Ma io direi, prima cosa, di non scoraggiarsi. Le persone che arrivano alla dialisi ci sono, è un grosso problema. Ma molti non arrivano alla dialisi perché hanno delle cure adeguate. Quindi rivolgersi alle nefrologie, condividere, utilizzare buon senso soprattutto, e fare un buono stile di vita, che purtroppo viene abusato, no? Tutti quanti dicono camminare di più, mangiare sano, eccetera. Però un'aderenza alla cura, controllare molto bene la pressione arteriosa è un killer, magari meglio prendere una pasticca in più e avere qualche problema di meno.
Quindi l'ipertensione è un grosso problema.
Assolutamente sì, perché poi c'è una quantità anche lì importante, perché la pressione spesso non dà sintomi, spesso e volentieri dà più sintomi la pressione bassa che la pressione alta. E quindi la pressione alta però è quella che provoca danni, quindi ogni tanto misurarsi la pressione, ogni tanto fare degli esami del sangue,
buona abitudine,
e perché è vero che il check-up non porta, forse può fare spendere dei soldi in più alla società, però ci sono delle buone raccomandazioni, i medici sono in grado di scegliere se fare un panel con 100 esami o farne solo quei 4-5 che servono,
che a volte sono molto restii anche a farli,
che sono, però insomma è chiaro che nessuno dice facciamoli ad un ventenne ogni anno, ma già dai 40-45 farli una volta ogni tanto, magari oculatamente, alcuni sì ed altri no. Ma appunto abbiamo detto la creatinina, il discorso delle urine e misurare la pressione. Vi lascio con un aneddoto. Non so se in Alabama, ma in uno stato americano hanno chiesto ai barbieri di misurare la pressione, perché tu in fondo stai lì a farti la barba, ti misuro la pressione e la fine viene fuori.
Potrebbe essere un'idea
se tu hai la pressione alta.
Bella cosa. Ho due domande che faccio di rito in chiusura di puntata, prima di lasciare i contatti vostri. Allora, la prima domanda è: che cosa non deve mai mancare sulla scrivania di Pino e di Marie?
I post-it. Per me i post-it
importantissimi.
Assolutamente.
Ma io direi che in questo momento la rete.
Inteso come web?
Inteso come
web. Vabbè, quello per me
contatto
non era
mondo.
Nemmeno da identificare.
Quello era già aperto.
Senza pagina.
Vedi, interessante anche questo. E che piatto potrebbe essere la Fondazione Italiana del Rene? Questa è una domanda difficile forse.
Ma un piatto da solo no. Ma direi qualunque piatto, ma limitato,
equilibrato, diciamo.
limitato alla quantità. No, una volta dicevano, i nostri anziani dicevano che bisognava alzarsi con un po' di fame. Io non ci riesco. Chi mi sta vedendo in streaming se ne rende
siamo in due, siamo in due.
Però la raccomandazione è quella: forse alzarsi con un po' di fame non fa mai male.
Anche da tavola, no?
Da tavola,
non solo,
da tavola,
non solo dal letto.
Io, per esempio, mangio a pasto e fuori pasto solo due volte al giorno. Comunque, vabbè, quella è un'altra cosa. I vostri contatti, dove possono trovarvi e chiedervi magari maggiori informazioni, abbiamo detto il sito.
Vai Mari, questa è roba tua.
Vabbè, sulla pagina della Fondazione Italiana del Rene loro scrivono un messaggio privato e noi gli rispondiamo subito, oppure i commenti, anche quello
troveranno troveranno te dietro il social.
Allora, io sarò sempre dietro, magari a aiutarli in un momento di sconforto, così semplicemente, o per delle domande molto generiche. Se poi ci sono delle domande non personali, ma comunque delle domande un pochettino più specifiche, so abbiamo tutti i nostri nefrologi della fondazione, specialisti che rispondono.
E il sito della Fondazione del Rene ha tanti film, ha tante ricette, ha tante cose, e ci sono tante curiosità
anche
da esplorare.
Film.
Anche dei filmati,
sì.
Utilissimi tra l'altro i filmati, perché esorcizzano anche
sono
a volte, sono più immediati.
Abbiamo anche dei cartoni, a Natale ne abbiamo fatto uno. Insomma,
magari vi metto in contatto con il nostro Alex Miozzi, che è stato ospite da noi, che è un disegnatore per bambini.
Potrebbe essere bellissimo.
Alex, se ci stai ascoltando, poi ti contatto, che qui ci abbiamo da lavorare. Ci abbiamo da lavorare molto.
Fantastico.
Io ringrazio i nostri ospiti.
Posso fare una dedica? Questa canzone che ascolteremo adesso, I Hopes, mi è stata consigliata dai pazienti.
Che figata!
Eh sì, perché io gliel'ho chiesto che canzone volete ascoltare durante la trasmissione. Bruce Springsteen, I Hopes, perché? Che vuol dire grandissime speranze. Per tutti i pazienti, grandissime speranze, e speriamo che questa malattia
eliminiamo, come abbiamo eliminato tantissime malattie nei secoli.
Marzo,
grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi, grazie
con
a voi.
Nefrologi.
E l'appuntamento per mercoledì prossimo. Avrete poi tutti i vostri contatti direttamente sulla nostra pagina, sulle nostre pagine, e così potranno, diciamo, contattarvi.
Alla non prossima. Abbiate paura?
Assolutamente. Vabbè. Chiedete.
Vabbè.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Grazie.
Give me help, give me strength, give a soul and night.